di quel mistico persiano Ansari, si diceva: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, e che dicevano corrisponde alla prima porta di accesso per l'attività spirituale, per l'agire spirituale. Se non si entra per quella porta, tutto quello che si guadagna si può perdere in un minuto. E quel tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, nella beatitudine corrispondono beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. E poi adesso leggerò un commento di Isacco Silo a questa beatitudine, e già vi ricordavo, no, che nella parola greca per dire che pianto non si intende uno che piange perché, che so io, ha ricevuto un'offesa, o pianto perché si è fatto male. In greco servono il pentuntes, pentos, che è la parola tipica per i padri per richiamare il pentimento. E il pentimento ha a che fare con un dolore del cuore dentro una relazione. Ora, ciò che rovina o ciò che stoppa una relazione è una forma, come dire, come di presunzione, no? Quando uno dice, non so, se voi provate a immaginare, uno che vuol sempre aver ragione, sarà mai contento? Mai, mai, mai. E perché non sa piangere? Come dire, il piangere toglie qualsiasi forma di presunzione che all'inizio non ci rendiamo neanche conto, ma se voi entrate in questa relazione, man mano scoprite quante forme di presunzione noi coltiviamo, e allora è come veniamo purificati per vivere la relazione in modo pulito, luminoso, pieno. E con Dio vuol dire perdere la battaglia, deve vincere Lui. Cioè, il cuore che vuol vincere deve perdere. Quando perde, guadagna tutto. Questo sarebbe in poche parole, no? Allora, ho pensato di fare questo piccolo percorso per non tanto per invitarvi, perché se non parte da dentro, da fuori, non interessa, ma per abituarvi a vedere cose che normalmente non si vedono. Per esempio, nessuno di noi sottoscriverebbe quello che Isacco Silo, che nella tradizione è una delle figure, diciamo, più caratteristiche e anche più realizzate di quello che noi possiamo immaginare come vita religiosa, vita monastica, no? Isacco Silo. Quando deve definire qual è la vocazione del monaco, mai noi avremmo scritto queste cose. Ascoltate, sta parlando di chi non solo è venuto nel deserto, ma chi nel deserto poi vive in solitudine. Quindi è come fosse una specie di radicalismo nella radicalità, no? E dice: la sua pratica è il pentimento. È la caratteristica qualificante rispetto al nome che porta. Si chiama uomo capace di pentimento. Noi definiremmo una vita religiosa così? Donne? Uomo capace di pentimento. Uomo dal cuore addolorato. E poi si rifà alla vicenda della testimonianza di tutti i santi, quando dice: in effetti tutti i santi hanno lasciato questo mondo nell'afflizione del pentimento, e se i santi si affliggevano pentendosi, chi potrà non piangere? la consolazione del monaco deriva dal suo pianto. E poi continua come ad avvalorare, no, questa tesi, che di per sé è intuitiva, e poi la avvalora continuamente. Se i perfetti e coloro che, diciamo, che superano le battaglie, quindi vincono le passioni, no? I vittoriosi, diciamo. Se i perfetti e i vittoriosi hanno pianto qua giù, come potrebbe cessare di piangere chi si trova come noi, tutto ricoperto di colpi? Quando arriva il diavolo e rendimi, dargo anche mio, e giù una botta, e giù l'altra. Noi abbiamo come il corpo pestato dalle sconfitte. Se chi vince piange, chi resta sconfitto ne piange ancora di più, no? E poi aggiungono, e questa è un'espressione che voi trovate nei detti dei padri del deserto, chi ha il morto in casa, lì davanti, gli si deve dire per quale ragione ha bisogno delle lacrime? Non vi sgomano. Invece noi, mamma mia, dobbiamo essere proprio pungolati per piangere, perché sennò non ci arriviamo. E poi aggiungo un'altra cosa, che forse soprattutto nella formazione recente si dimentica, perché si dà un taglio forse troppo psicologico e meno spirituale, anche se oggi è necessario tener conto della nostra psicologia, ma si rischia poi di perdere qualcosa di essenziale, che è questo. Se siamo arrivati a vivere nel deserto, possiamo rimanerci solo nel pianto. Per questo preghiamo il Signore continuamente nella mente, perché questo ci venga concesso, cioè di poter piangere, di stare nel pianto. Se portiamo questa grazia, migliore degli altri carismi e più eccellente, attraverso il pianto entreremo nella purità. Io traduco purità e non purezza, perché l'immagine di purezza sembra una cosa, uno che non ha mai fatto peccati. Invece la purità è attraversare i peccati. Purezza sarebbe come dirlo, come uno non è mai stato, diciamo sporcato. Invece purità, no, eppure torni luminoso. Allora dice, se portiamo questa grazia, attraverso il pianto entreremo nella purità. E quando vi potremo entrare, allora la purità non ci verrà sottratta fino al giorno della morte. Se no, ogni giorno è buono per perderla. Ecco, questo, diciamo, è proprio il colpo che arriva, no? La pratica è il pentimento. La consolazione per il monaco deriva dal suo pianto. Il pianto introduce la purità. Sono tre passaggi. Prima di illustrare un pochino, no, questo movimento, voglio aggiungere ancora, è sempre questo pensiero, no, che si sviluppa in modo ancora più vasto, no, e anche più profondo, no? E lui mette in rapporto il fatto che il pianto introduce in uno stato di purità e si rifà alla seconda beatitudine, perché dice beati gli afflitti, quindi beati coloro che si pentono perché saranno consolati, e commenta: quando Gesù dice beati gli afflitti perché saranno consolati, non dice con quale consolazione. Faccio una piccola parentesi mia, che non vale niente rispetto a questo, ma vi può essere utile. Quando noi andiamo davanti a Dio, invece di essere disposti ad accogliere quello che Lui ci riserva, noi lo istradiamo a dire: devi darmi questo, 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 questo. Sempre noi istradiamo. Allora, leggete all'interno di questo, che è un bisogno, cioè facciamo tutti così, cioè ci sono, sarebbero tante cose da notare, ma fondamentalmente, no? Quando noi andiamo a Dio, andiamo a colui che può soddisfare i nostri bisogni, ma così come ce li immaginiamo, non come sono in realtà. E proprio perché quell'immaginare non corrisponde alla realtà, noi non abbiamo risposta. La risposta di Dio tocca sempre la realtà. Ma se noi immaginiamo una certa cosa e inseguiamo la nostra immaginazione, noi non riceviamo la grazia. Tanto che il frutto perverso di questa modalità che normalmente noi viviamo è che, siccome non riceviamo niente, allora o Dio non ce la vuol dare, quindi ecco, io sono così, non me la dà perché e facciamo tutta una tiritiera, oppure vado a farci benedire. Come una volta una signora russa in una casa, che parlando, no? Ho visto che l'icona era girata. E lei dice: sono stufa, prego e non mi ascolta, sono arrabbiata, giro. E poi dice: però padre, tra qualche giorno la rigiro di nuovo. Non è che sono un altro a cui... per dire, no? Va bene. Allora, questa modalità, no? Cioè noi non ci rendiamo conto che invece di toccare i bisogni reali del nostro cuore, noi tocchiamo i bisogni proiettati. Cioè, in generale la psicologia è fatta così, la psicologia è un'armatura per difendere il cuore da quello che noi pensiamo che faccia male. Ma a furia di ragionare così, il cuore non ce l'abbiamo più, non lo sentiamo più, non lo vediamo più. E vediamo solo tutto quello che si muove in superficie, cioè le questioni della nostra sensibilità. Pancia e un po' più in giù, e basta. Ora, il piangere non è riferito alla sensibilità, ma è riferito proprio al cuore. Anche perché una relazione... voi la sentite con la sensibilità, ma la vivete con il cuore. Tanto che anche come tratto, no? Per esempio, ci sono dei tratti burberi, no? Però tu ti fidi di uno burbero che sa che ha il cuore buono, e non ti fidi di una mielosa che però è sempre lì pronta a usare la punta, ma con il veleno sopra, per dirlo. Ecco, non limitiamoci a quello. Allora, a livello del cuore, e guardate che noi facciamo fatica a entrare nel nostro cuore, noi facciamo fatica a scendere a livello del cuore, ma è con il cuore che bisogna piangere, non con la sensibilità. Noi potremmo dire, io potrei avere una sensibilità che è per niente piangere, ma quel pianto non porta luminosità, è semplicemente un'espressione di sensibilità, non tocca il cuore. Invece bisogna imparare a piangere nel cuore, come bisogna imparare a pregare nel cuore. Allora, beati gli afflitti perché saranno consolati. Non dice con quale consolazione. Quando il monaco è reso degno di attraversare il paese delle passioni con il pianto e di raggiungere la piana della purità dell'anima, allora incontra la consolazione. Non è possibile che un uomo che viva continuamente nel pianto sia, il termine sarebbe spassato, cioè come dire, quando arrivano le passioni vanagloria, il potere, il prestigio, l'invidia, la gelosia, no? ti sovvertono, no? Ma è perché non piangiamo. Se piangi, questo non avviene. Se avviene, non dovete dire quel disgraziato che sono, ma dovete dire: oh, non piango mai, non sono capace di piangere. Il piangere è tipico di coloro che raggiungono è il termine classico, no? L'impassibilità, che però per noi è un termine che non dice più niente, no? Ma l'impassibilità sarebbe quello di avere i sentimenti senza sentimentalismo. È quello di avere una grande energia del cuore disponibile senza mai essere distratta da cretinate. Perché poi tutto il resto sono cretinate. Però le cretinate, una vita quanto ce n'è, e come occupano il cuore, no? Se le lacrime possono intenerire lo spirito di chi si pente e piange anche momentaneamente, distogliendolo dalla memoria delle passioni, che dire di coloro che notte e giorno si danno a questa attività in piena coscienza? E questa sarebbe la religiosa, e questo sarebbe il monaco. Non è che ci ritroviamo, eh? Chi conosce il soccorso che deriva dal pianto, se non coloro che hanno consacrato le loro anime a questa attività? Tutti i santi cercano con desiderio di entrare per questa via, e davanti a loro, per mezzo delle lacrime, si apre la porta dell'ingresso nella regione della consolazione, nella quale, per mezzo di rivelazioni, le orme di Dio si manifestano visivamente. Cioè, praticamente la consolazione viene perché tu non mescoli più il tuo Dio a tanti piccoli idoli. Noi piangiamo perché in realtà, davanti al grande amore di Dio, siamo attaccati a mille cretinate. Allora, il piangere è come dire, permette alla profondità del nostro cuore di percepire che, ma cosa posso trovare così? Ma perché sono così imbecille di andare da questa parte? E come mai disprezzo così tanto l'amore del Signore per me? Allora, entrare per questa porta permette a quel dono dello Spirito, come aveva spiegato, di agire come agisce nell'umanità di Gesù. Dico subito, a scanso di equivoci, vale a dire a scanso di immaginare che il pianto così è come fosse tutto una cosa che si riversa su di noi, no? Sono io il mio ombelico, al massimo davanti a uno specchio, al massimo. Allora, sempre Isacco Siro definisce, o meno si domanda, come resta definita questa purità. Allora, le lacrime permettono di arrivare a questa regione della purità. Ma la purità, da che cosa voi arguite ormai di averla? Non so se conoscete, sì, ma sicuramente, no? A me è piaciuto molto. La sapienza di un povero di Leclerc, sì, non so se sì. Secondo me gli altri testi c'è che non li leggete, ma questo ha un intuito molto molto particolare e commenta l'episodio di San Francesco con Frate Leone. Adesso io i termini precisi non me li ricordo più, ma a memoria, no? Cioè dice, in cosa consiste la purità? E l'altro dice, non so, nel non avere pensieri cattivi, no? E Francesco dice, allora capisco che sei sempre triste. Cosa fai? Cioè, chi pretende che la purità sia data, io non devo avere, non devo sentire alcun pensiero cattivo. Per forza che non puoi essere contento. E Francesco risponde, no? Cioè la purità è legata al fatto di percepire l'amore di Dio perché tu proprio sei peccato, ma Dio è proprio Dio perché perdona i peccati. Quindi alla fine è più contento chi riesce a vedere tutti i peccati che fa, non solo qualcuno, sempre quello, ma tutti. E quel tutti, non tutti solo in vastità, anche in profondità. Già gli dicevo, no? Ho bisticciato, bella roba, e dov'è il peccato? Il peccato sta in tutto quel mondo di ragioni, di motivazioni, di moti che ti hanno spinto a bisticciare. Non è il bisticcio che conta, è quello che il bisticcio ti rivela. Difatti, se uno non bisticciasse mai, si crederebbe una santerella. Ma questo è più pericoloso che avere i peccati, perché significa che tu fai a meno di Dio. Ma è ridicolo. Allora, il poter cogliere in profondità i peccati, e quindi proprio quando non hai più giustificazioni, quindi cogli proprio questo, è il momento che tu accedi alla purità, perché la purità viene da Dio. E si ingenera la gioia, perché viene da Dio. Allora, dicevano, per togliere ogni proiezione di immaginazione nostra, la purità, sempre da Isacco Sirio, è definita così. Se uno è giunto alla purezza del cuore, qual è l'indizio? Quando saprà che il suo cuore è arrivato alla purezza, alla purità. Colui che vede belli tutti gli uomini e nessuno gli sembra impuro o immondo, allora un uomo dal cuore puro in verità. La realtà non è mai definita in rapporto a quello che io sento di me stesso. È sempre definita in rapporto all'atteggiamento che io ho verso la vita, verso gli altri. Perché quando io guardo verso me stesso, mi posso sentire in paradiso perché sto bene, ho mangiato bene, ho digerito bene, tutti mi fanno carezze, non ho nessuna, come dire, difficoltà da portare, tutti mi elogiano. E Dio dov'è? Non c'è. Allora, quello che di questa frase, no, io ritengo più rivelativo è l'applicazione che fa rispetto a un passo della scrittura, che adesso vi leggo. Allora, la frase di argomentazione che lui adduce, no, a sostegno di quello che ha detto è questa. Altrimenti, quindi, ha detto che la purità consiste in quello. Poi dice, altrimenti, com'è possibile che si compia la parola dell'Apostolo? E la frase è presa dalla lettera ai Filippesi, al capitolo 2, al versetto 3. Che in genere i testi greci traducono un pochino in modo un po' diverso, no? Però nella nostra traduzione sarebbe: non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. E nel suo testo, traducendo letteralmente, sarebbe: colui che si tiene nella piena virtù reputa chiunque migliore di se stesso nel cuore e in verità. E poi cita un altro versetto, che è il versetto preso dal profeta Abacuc, sarebbe il capitolo 1 versetto 13, che è ripreso anche nella lettera di Tito, al capitolo 1, versetto 15, là dove si dice: gli occhi puri non vedono il male. Allora, la deduzione che è da fare, e che ha un valore pratico incredibilmente potente nella vita quotidiana, è inutile che tu cerchi di vedere belli gli altri, tanto non ce la fai. Tanto non ci credi. Per poter accedere a quella possibilità, tu devi imparare a piangere su di te. Se tu diciamo, dimentichi quello che tu sei, è impossibile che tu veda quello che gli altri sono davanti a Dio, li vedi solo davanti ai tuoi occhi. Poi puoi anche dire, poverina, fa così, ma no, non ha sbagliato, ma sì. Cioè, voi giustificate, ma il cuore non è mai luminoso. Quando giustificate, se sono false. Invece bisogna accedere a un livello più profondo, e il livello più profondo è come Dio vede l'altra persona, lo vede come suo figlio. Noi vediamo il peccato e poi la persona che lo fa. Dio invece vede la persona che fa il peccato. Un po' diverso. Noi vediamo il peccato e poi la persona. Dio vede la persona che fa il peccato. Il peccato, agli occhi di Dio, è un grido di bisogno del cuore non soddisfatto. Dio vede questo. Noi vediamo questo. Ma perché? Perché noi crediamo di essere qualcuno. Perché noi immaginiamo di essere qualcosa, mentre in realtà non siamo niente. Allora, questo collegamento, guardate che è così prezioso che nessuno più lo ricorda, perché poi avviene sempre così, le cose più essenziali non si ricordano mai, è la porta di accesso alla dimensione spirituale della vita. Se voi potete benissimo non entrare di qui, ma tutto quello che trovate, punto di domanda, oppure pericolo di morte, prima o dopo andate nel fosso. I nessi sono questi allora. Per avere memoria costante di Dio, occorre stabilirsi nel pentimento più bruciante, il quale genera la purità del cuore che ci fa vivere la compassione verso tutti. Al di fuori di questi collegamenti tutto è molto, non solo opinabile, ma pericoloso. Pericoloso. Anche se voi poteste e potreste anche in realtà esibire una somma tale di qualità che tutti dicono, mamma mia, quello di come bravo. Ma il vostro cuore non godrà niente. Allora, e questo dovrebbe essere, come dire, il punto nodale di quello che noi chiamiamo, ma noi, come dire, ho buona volontà, no? Ho retta intenzione di seguire il Signore, no? E non c'è motivo di dubitare di nessuno, no? Però perché questo sia sincero, voi dovete guardare questo. Il problema principale per l'uomo è di trovare la porta del pentimento, imparare a piangere. Si impara a piangere se si ha la coscienza del bisogno del perdono. Io penso, però non so se è giusto dire, ma penso che più o meno a livello profondo avvenga così. Nella nostra psicologia il desiderio più potente che abbiamo è quello di essere accolti. Cioè nessuno ha la percezione di valere se non è accolto da qualcun altro. Quindi al fondo noi abbiamo il bisogno di essere accolti. Ma se noi ci mostrassimo come in realtà siamo, siamo convinti che nessuno ci accoglie, perché abbiamo tratti spigolosi, storie balorde, lati oscuri, eccetera, eccetera. Ora questo, che dovrebbe essere lo stimolo proprio per finalmente non aver paura di nulla e fidarsi di Dio, diventa come la paura per essenza. Quindi noi dobbiamo essere accolti da Dio, e tale questo bisogno che abbiamo, che facciamo valere con Dio quello che faremmo valere con tutti. E ne siamo fregati. Perché a furia di nascondere quello che noi diciamo siamo di non bello, non incontriamo mai il perdono di Dio. Cioè, è come se io con la scusa di essere accolto vado lontano. E sempre più lontano. Penso, non so se si può ridurre cioè, conoscendo, ripeto, non so, incontrando tante anime, no? Cioè, alla fine a tutti i livelli scatta questa cosa qua, che è forse non la difficoltà e la soluzione nello stesso tempo di ogni relazione amorosa. Cioè, perdonate se mi dilungo un po', ma è solo perché ho l'impressione che noi abbiamo un modo di immaginare le cose che poi non è reale. Allora, tutti sappiamo, no, che l'amore è la cosa, non so, più affascinante, più grande, più bella, poi per voi donne ancora di più, no? Però tutti sanno che in qualche modo l'amore, se non è innocente, come fai tu a averlo? Quindi hai paura di non averlo. Allora, pur di averlo, tu perlomeno metti un bel vestito e ti presenti bene. Questo mettere un bel vestito e presentarsi bene è la fregatura più solenne della vita spirituale. Perché noi impediamo a Dio di essere quello che è e siamo falsi con noi stessi perché non accettiamo di essere quello che siamo. Se invece noi accedessimo alla verità e alla realtà, nuda e cruda così com'è, noi troveremmo tutto. Ma non abbiamo, non so, o ci manca il coraggio, o insomma abbiamo una fifa buia, non so come meglio dire, abbiamo una fifa buia. E questa fifa, tra l'altro io penso che molte asprezze, non tutte, ma la stragrande maggioranza delle asprezze che noi abbiamo verso il prossimo, derivano da questa paura. Io non ho mai visto che le cose cattive derivano dalla cattiveria. Alla fine anche la cattiveria a volte è un modo di difendersi da qualcosa. Ma è proprio questa paura. Cogliere le cose così significa cogliere il bisogno più profondo che il nostro cuore ha, cioè di vivere una relazione amorosa assoluta, dove non ci sono, come dire, deviazioni, non ci sono alti e bassi, ma c'è un'intensità e una totalità che è proprio quella che desidera il cuore, cioè il paradiso sarebbe, non è che... Allora, due cose, ma in modo semplice, no? Quando noi, nel Padre Nostro, diciamo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, gli antichi si sono fatti questa domanda, in particolare San Cipriano, che ha un commento al Padre Nostro straordinariamente bello, e si domanda: ma qual è la prima cosa che noi domandiamo con questa invocazione? Provate a rispondere. Prego, quella lingua. La prima cosa. Faccio finta che gli altri rispondano. Allora, normalmente noi partiamo con questa invocazione con la percezione che noi siamo davvero egoisti, che facciamo difficoltà a perdonare. Allora, con la preghiera, sapendo che il perdono è l'invito più, che è più diretto, no? E anche più, come dire, quello che segnala, no? L'esperienza dell'incontro col Signore. Allora, siccome noi siamo egoisti, domandiamo di essere generosi. Siccome siamo chiusi, domandiamo di essere aperti. No! La prima domanda è proprio espressione precisa, no? Di San Cipriano. Noi domandiamo la coscienza di essere peccatori. Noi domandiamo la coscienza di essere peccatori. Il che significa che non è affatto scontato percepirlo. In generale, sì, sono il più peccatore di tutto il mondo. Poi uno dice, cretino, cosa? Così facciamo. Fatto che è più grande peccatore. Non domandiamo come prima cosa di essere capaci di perdonare, ma di avere coscienza ogni giorno di essere peccatori. Solo a partire da questa coscienza potremo gustare l'amore misericordioso del Signore e tornare luminosi nel nostro cuore. Ma aggiunge, ogni giorno, perché ogni giorno fai i peccati. Non sono arrivato a percepire che sono proprio peccatore. Ti ringrazio Signore, bene, da oggi in poi non sarò più peccatore. In un secondo perdete tutto. Perché noi siamo costantemente, noi facciamo continuamente. E si ritorna a quello che dicevo prima. Se non tornate a piangere, la grazia non la trovate. Allora i padri, che quando commentavano queste cose, volevano individuare la pista concreta per il nostro cuore, per realizzarle, aggiungono questo. Adesso chiudete le orecchie perché sennò vi fa male. Cercate di leggerlo non in chiave psicologica, perché sennò infatti oggi non si può parlare ai giovani così, non si deve, perché intenderebbero tutt'altra cosa. Ma voi, allora, fai il possibile per non essere stimato, perché tu possa piangere. Allora, questo è Isaia di Gaza, e c'è in italiano il testo di l'Asceticon di Isaia di Gaza. Se ce l'avete, allora vai a controllare il Logos 26, la pagina 165. In francese, no? Nella edizione francese, no? È ancora più. Voi sapete il francese? Allora, fait ton possible pour devenir détaché de toi-même afin qu'il te soit loisible de pleurer. Fai il possibile per essere staccata da te stessa perché tu possa avere l'agio di piangere. Il che significa che non si piange se si è attaccati a se stessi. Ma ce n'è ancora altri. Ma io non sono scelto qualcuno, ma è solo per indicare che noi quando sogniamo una certa cosa dobbiamo subito domandarci: ma la strada per arrivare qual è? Non basta dire che è bello, che desidero, che sarebbe proprio bello, non basta. Perché il cammino per arrivare, se io mi tiro indietro, quella cosa non lo gusterò mai. Allora dice, bada di non crederti migliore in nessuna cosa e preoccupati di dolerti per i tuoi peccati. La cosa che suona strana, è per questo che oggi non si può parlare così, perché anticamente, fino diciamo all'epoca moderna, quindi a tutto il Medioevo, la percezione di fondo del nostro essere creature era eminentemente positiva. Cioè quando uno, se nel Medioevo trovate disprezza il mondo, disprezza, che so io, no, il tuo corpo, cioè il disprezzo era legato a una percezione estremamente positiva del proprio essere creatura. Oggi, a fine del contrario, io devo invitare le persone a non disprezzarsi, devo invitare le persone quando dice, a volersi bene, no? Quando si dice no. E quindi io non posso parlare in questo modo, ma questo modo è l'unica via, non ce n'è un'altra. Devo solo cambiare in modo da far arrivare la tesi, devo solo cambiare le espressioni, le parole, ma il movimento è questo. E tra l'altro tutti sanno, se voi domandate a una donna che bisticcia con suo marito, dice, ma alla fine tu puoi recuperare l'amore da orgogliosa? E tutti vi rispondono no. Non vuol dire che poi sarà umile, ma capisce che l'amore senza umiltà non si coltiva. Che poi è esattamente questo. Cioè io devo cambiare il modo di esprimere, ma il movimento è sempre lo stesso. Cioè se tu ti ritieni sopra un altro, mai potrai accedere all'amore per l'altro. Mai. Quindi se noi non possiamo accedere all'amore, in pratica non abbiamo neanche la possibilità di sentirci pieni. Quindi per quanto cose buone facciamo, più cose buone facciamo, più ci svuotiamo. E questa cosa qui non deve essere vissuta in modo drammatico, ma in modo provvidenziale. Non ci siamo arrivati da soli a capire, e il Signore te lo fa vedere così. Ma in gioco è sempre il Signore che guida. E noi dobbiamo imparare a vedere la guida del Signore in questo. Non, vabbè, non faccio la scena perché sennò poi mi dite che sono esagerato. Già me lo dite? Ma che se non lo dite me lo sento dal ticchettino dalla testa. Sì, no. Di per sé no, è una cosa buona perché vuol dire che avete ancora della strada da fare, non dovete morire stasera. Il Signore è ancora buono, vi dà ancora un po' di vita per continuare a fare questa strada. E purtroppo, vabbè, continuerò a pomeriggio. Perché questo tipo di collegamento è quello che normalmente viene sottaciuto in ogni formazione. Ma non solo formazione quando si è giovane, Cioè in ogni pastorale, in ogni cammino spirituale, viene sempre sottaciuto. Capisco anche la ragione per cui si sottace questo, nel senso che è come un voler ovviare all'accusa che è fatto al cristianesimo di essere una religione piuttosto da, non dico da pianto, ma come se dovesse sempre guardare il peccato, il peccatore, no? Ci sono persone che non vengono a messa solo perché non sopportano che il primo gesto della liturgia sia quello di chiedere perdono. Però devo anche dire, sono persone vuote, non capiscono un tubo, ma non della liturgia, che questo non lo capisco neanche io, ma dell'umanità. Non capiscono come funziona il cuore, vivono solo di proiezioni sentimentali. Quindi vuol dire che sono persone vuote. Ma non che io punto il dito. Per me diventa la riprova che quello che dicono i padri e quello che dice la scrittura è proprio vero. Allora, cambiamo pure l'impostazione, cambiamo pure il modo di parlare di questo, ma la sostanza è questa. Non cambia, perché non cambia la struttura fondamentale del nostro cuore, che vive una relazione e non ha bisogno, proprio desidera una relazione piena e con Dio e con se stessi e anche con il prossimo. È quello che i padri antichi dicevano: se tu piangi, devi imparare a piangere per l'Adamo intero, vale a dire, se tu piangi veramente per il tuo essere peccatore, cioè la tua umanità, piangi per tutta l'umanità. Ecco perché quando tu vedi un tuo fratello, un tuo sorello che fa il peccato, è inutile puntare il dito, perché lo punteresti contro te stesso. È semplicemente che è un motivo in più di accedere a questa terra, diciamo, di purità tramite le lacrime. Il pomeriggio voglio farvi vedere, così come prima di dire altre cose, voglio farvi vedere come il famoso salmo del venerdì, no? Cioè il salmo 51, proprio i primi versetti sono di una potenza unica, ma forse l'abitudine che noi abbiamo di recitare, ma non è solo l'abitudine, è anche la incapacità di percepire gli echi della rivelazione, perché non siamo abituati a sintonizzare il nostro cuore su quegli echi. E quegli echi arrivano al massimo alla testa, ma non arrivano al cuore. Non arrivando al cuore, voi non potete valutare la profondità, ma se li lasciate arrivare al cuore, e cercherò di suggerire come. Poi i primi tre versetti dunque, pietà di me nel tuo amore, no? Ecco, una che la dico solo, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella il mio peccato, no? E spiegherò solo cosa vuol dire pietà, amore e misericordia, che nel testo non è così, è pietà, misericordia, amore. Ma Dopo aver sentito questo, penso che avrete l'orecchio più fine per cogliere l'eco, che sono echi potenti di quel salmo. Basta. Ho tutte le stupidaggini dimenticate, ma la sostanza è proprio.